ogni luogo ha la sua anima e tu devi poter ascoltare l'intima dolcezza di un pensiero d'amore, il profumo del cuore, colore infinito di intensa emozione sottile, immagine indefinibile. Torno da te, felice di trovare ancora i tuoi piccoli occhi, sorridere di nostalgia, amabile incanto perso nel tempo. Ogni luogo ha la sua anima e tu devi poter ascoltare l'intima dolcezza di un pensiero d'amore, il profumo del cuore, colore infinito di intensa emozione sottile, immagine indefinibile.
Buongiorno, siamo su Radio Arte e io sono Adriana Civitarese. Or studio il senso nascosto. È scolpita in me bambina la casualità insinuata tra piloni e forati, palazzi saliti su in cantieri lasciati soli dalle 12 alle 2. Due ore sacre in cui il nulla voleva dialogare con il tutto, gettando al suolo caldo chiodi, vetri, schegge, palanche, cassematte, per farsi ascoltare. Con il velo di prima comunione ci viaggio dentro in bici color oro, scritta bianca e rossa, calzoncini, maglietta fantasia, bianco variegato, argento, violetto. A ritroso, fuggitiva dal caffè salotto, dall'aperitivo coi parenti. Fortuna l'elefante di Vicentino, ma è sull'altro lato, quello intrecciato di cose amene, solo come me. Sul piazzale sgranato, sfogliato e polveroso realizzo una seconda comunione con la luce di Pescara, torva ma sublime, comunione con la metafisica dell'arte, mentre sgommo per frenare invece cado. La luce di Pescara ha autenticato la mia natura solitaria attraverso la scoperta di un fondaco buio per pulire le ferite pulsanti e sporche di polvere. Ne è valsa mille volte la pena se poi, uscendo allo scoperto, una certa luce di una certa temperatura, assolutamente casuale ma come fosse un teorema, mi ha compresa, offrendo in me immagine. Nel teorema sconfinato che si allunga e che si accorcia, ho cambiato lo spazio della mia immaginazione. Ecco perché è la luce di Pescara ad avermi donato strumenti inaspettati. Oro studio fa un cerchio nel caos e pone al centro di quel cerchio anche una bicicletta color oro scritta bianco-rosso. Così luci fioche nel buio del fondaco, luci solide dietro l'angolo del cortile, da cui una mano grande mi aspetta e mi colpisce la guancia, accaldata, rossa, eppure fredda, dolorosa constatazione, sono luci solitarie. Luce di Pescara. Pensare alla luminosità di un luogo, di Pescara, e descriverla. Descrivendo insieme ciò che continua a produrre creativamente un tipo di atmosfera. Adriatico su Pescara è il confine che non esiste. A onde e in aria con le nuvole, un'antica pazienza apre il sorriso dell'azzurro. Una sensibilità che continua a esprimersi con l'arte, una città che ne custodisce molta. Guardando in seno alla metafisica emozionale, pensando a cavalli per Vicentino, incontro a maggio l'architetto Antonio Michetti. Luoghi a memoria.
Ciao Antonio, eccoci nel tuo studio. E ti pongo subito la mia domanda principale. Che cos'è per te la luce di Pescara?
Quando parliamo di luce di una città, ovviamente significa parlare della natura della città, del temperamento, della personalità di quella città praticamente, no? Che
Infatti.
poi normalmente si lega a che cosa? Un luogo, si lega un'ora, si lega una stagione, si lega la memoria soprattutto della città, si lega la cultura di quella città e si lega a quello che tu sai di quella città. Non a caso Le Corbusier diceva, ognuno vede quello che sa e tu vedi quello che sai. Partendo da questa cosa che diciamo, la luce è legata diciamo, anche alla memoria di quel luogo, alla memoria di quella cosa, è importante quando parliamo ovviamente di Pescara, parliamo alla luce di Pescara, cioè, la luce del mare, la luce del fiume.
Sì.
Il mare e il fiume che
Sì.
sono i luoghi identitari di questa città. Il mare ha dato origine diciamo, a tutta la struttura urbanistica della città, le grosse vie parallele e perpendicolari che si affacciano sul mare e il fiume, praticamente quel posto con tutta la perpendicolarità che c'ha, non ha fatto altro che diciamo, rafforzare questo stellina caratteriale della
Sì.
città, questi due assi perpendicolari tra di loro. Il fiume e il mare sono, diciamo, la memoria di Pescara. La luce del mare, ovviamente, lo sentivo pure dall'altra intervista che avevi fatto alla Di Pietrantonio. È chiaro che la luce del mare è la luce della mattina, diciamo, la luce quando sorge il
Sì.
sole, quando è la luce del percorso del sole che sorge dal mare e poi va a finire dietro le montagne. Quella è la luce, diciamo, fisica di Pescara. Poi ci sta anche una luce, diciamo, di memoria, che è un'altra
Una
cosa. Ma la
luce
luce di
che
Pescara
resta durante il
che
giorno
resta
cambia.
durante il giorno, capito? Questo in generale. Poi c'è la luce, tu dicevi giustamente, per un architetto, che cos'è la luce dell'architetto? L'architetto, ci stanno due, mi sono appuntato poi per essere preciso, le definizioni, diciamo, del maestro Le Corbusier, che diceva che l'architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce. Altra definizione ancora più precisa di quella del maestro è quella di Data Oando, che recita: i materiali da costruzione non si limitano al legno e cemento, che hanno forme tangibili, ma vanno oltre e comprendono anche il vento e la luce, che si appella ai sensi.
Bellissime queste immagini che mi hai descritto e posso pensare che siano anche per te di grande ispirazione e quindi ti chiedo di descrivermi una delle tue realizzazioni a cui tieni di più.
Praticamente è che a cui tengo molto perché sta in uno dei luoghi identitari della città, sta nella Pescara Vecchia praticamente della
L'ex
città,
bagno
è
borbonico.
l'ex bagno
Sì.
borbonico praticamente, sta in un'ora magica ed è praticamente questa fotografia in particolare dove tu vedi questa fila di gente che viene praticamente entra dentro la pancia di qualcosa e ti fa vivere insomma, ti fa diciamo sentire che questa tua architettura ha una sua vivibilità, che è una cosa viva. L'architettura diventa viva quando diventa fruita, se no diventa una scultura, se no diventa un
Sì. E
monumento fine a se stesso. E in
tu,
questo
sì.
caso, con questa luce praticamente, con questa situazione, con questa atmosfera, con, se tu ci fai caso, qui in fondo campeggia la figura di Gabriele D'Annunzio. Con questa figuretta qua sotto, per me questa è la somma, e poi la sua vicinanza col fiume, per il discorso che dicevamo prima, fiume come
Sì, tutto
elemento
il
identitario
riverbero
della
della
città, c'è
luce.
una somma praticamente. Un po' di quello che è il mio lavoro, di quello che io sento, di quello che penso debba essere un buon lavoro di architettura. Non un capolavoro, ma un buon lavoro di architettura. Una cosa che ritengo sia da fare, che mi piacerebbe fare, diciamo, è accendere la luce su piccoli ambiti, senza adesso parlare dei grossi problemi che ovviamente diciamo, a livello urbanistico a Pescara se ne parla da anni,
Beh, ce
no?
ne sono,
Da anni
certo.
parliamo della stazione, da anni parliamo del mare, da anni parliamo di tante cose, quindi non vogliamo entrare in merito a questa cosa perché c'è stata una università che diciamo giustamente lavora e su questi grossi temi fa anche grossi progetti che nessuno però. No, io invece sono appassionato a due piccole cose che stanno. Guardi a caso, una sul mare e una sul fiume. Una cosa a cui sarei molto, che mi piacerebbe veramente fare per illuminarmi è quella fascia, diciamo, litoranea che vede la Fontana di Cascella, diciamo, come baricentro. La fascia che va, diciamo, dal museo, come si chiama, il nostro museo
Ma il Museo del Mare, dici?
Sì, no, dalla Chiesa del Mare al Museo d'Arte Moderna, come si chiama?
Ma è
Museo
Vittorio Colonna.
Vittorio Colonna, sì. Diciamo, quella fascia là dove ci stanno quei giardinetti, quella fascia che era una fascia storicamente è sempre stata la più pregiata della città, non solo come posizione, ma, diciamo, ma anche come funzioni, diciamo, sociali. Ma tu ricorderai che ci stava, originariamente c'era il vecchio.
C'era l'università di Lido.
Prima dell'università c'era un circolo tennis che
Ah,
era
questo
un
no, non lo
qualcosa.
ricordo.
Scusami un attimo. Tu immagina il Museo Colonna di cui si sta parlando adesso, anche di ristrutturazione, se potesse estendere all'esterno la sua attività espositiva in mezzo a quei giardini sarebbe una cosa magnifica. Nel senso, ci potrebbero stare, diciamo, installazioni permanenti, come si potrebbero organizzare in quei giardini delle temporanee. In quei giardini c'è spazio per fare anche conferenze all'aperto.
E c'è un motivo in particolare per cui sei così legato a questa zona della città?
Quello è praticamente, diciamo, un posto dove, diciamo, da piccolo, da ragazzino, perciò sono affezionato, è un posto della memoria pure, perché andavo a giocarci con le mie cugine che abitavano a Palazzo Verrocchio. Mio zio Vicentino abitava a Palazzo Verrocchio. A Palazzo Verrocchio, lo studio da piccolo, quasi ogni giorno andavo a giocare con le mie cugine e quasi ogni giorno entravo nel suo studio, che per me aveva questa luce scura,
Fantastico.
sempre scura. Queste statue, di solito erano tutte di grosse dimensioni, erano sempre coperte da teli che tenevano la creta bagnata
Sì,
per non farla
sì.
seccare. Ed era veramente un mistero. Io entravo là dentro, mi si toglieva il respiro. Poi andavamo a
Bellissimo.
giocare a questi giardinetti qua, perché Palazzo Verrocchio stava proprio di fronte a questi giardinetti qua. E quello è il luogo che ricordo sempre con tanto affetto e tanta cosa. Perciò mi è rimasta un po' fissa questa cosa, della cosa che mi ricorda questo periodo dell'infanzia. Per me era un mito, perché io vedevo
A chi lo dici?
disegnare mio zio e da piccolo cercavo di imitarlo. Lui vedeva queste mie imitazioni e io mi ero specializzato a fare i cavalli. Lui ogni volta che venivo mi chiedeva: mi fai vedere il cavallo che hai fatto oggi? Sempre il cavallo. Io gli facevo i cavalli e lui mi dava le 10 lire, le 15 lire allora per il gelato, mi ricordo tale e quale questo affetto. E me lo ricordo ancora meglio quando lui, io stavo all'università a Roma e con me studiava Rosaria. Rosaria è la figliola grande di Zio Vicentino, è la più grande, anche lei è architetto. E ti dico, lei un po' mi ha condizionato in questa scelta, perché lei è bravissima a disegnare, c'è una mano di quelle che adesso non vedi più, no? Quella facilità del disegno, delle cose. Ha fatto del disegno di Zio Vicentino, di cose, mi ha sempre praticamente, lo vedevo sempre, diciamo, come un al di sopra di tutti, insomma, Zio Vicentino per me ogni volta che veniva. E lui a me voleva molto bene, tra l'altro ogni volta che veniva a Roma, noi stavamo a studiare, io e mia cugina studiavamo architettura, lei stava 2 anni avanti a me, ma io ho scelto architettura proprio per seguire un po' le sue orme, insomma. Ogni volta che veniva ci portava, noi là, quei tempi ci si arrangiava, non è che avevamo possibilità di andare al ristorante, ma non, manco si usava il ristorante, però arrivava mio zio e ci portava nei ristoranti migliori di Roma, ci portava a Piazza del Popolo al Bolognese, ci portava, per me era una cosa enorme. E con lui ho conosciuto Ghiglia, con lui ho conosciuto anche grandi artisti che venivano. L'altro posto invece che ti dicevo, che pure mi ricordo un altro periodo, però che era quello dei 18 anni, se dai 16 ai 18 anni, diciamo, è la fascia, diciamo, fluviale che va dal Circolo Canottieri fino all'ingresso. Tu sai che il Palazzo Comunale, fatto dall'architetto Pilotti, c'ha un ingresso secondario che è molto più bello di quello primario, dal fiume, perché c'è quella scalinata. Anche lì là sotto purtroppo c'è
Certo.
un ignobile parcheggio, però quella
Sì.
scalinata che ha anche una sua dimensione, anche architettonicamente ben
Sì.
disegnata, c'ha questa scalinata che ti porta all'ingresso.
È vero.
Ed è un posto bellissimo, ed è bellissima l'insegna che io mi sono scritta, se le volevo dire, che era questa. Sul portale d'ingresso ci sta questa scritta campeggia: Ave dulcis vadis flumen, ave vetus urbis numen. che è praticamente un invito, diciamo, della città a dialogare col fiume. Insomma, è
Vedi?
bellissimo. E poi là sotto, proprio a pochi passi, sempre sul muro di contenimento dell'argine, ci sta anche una bella scritta che nessuno legge, perché è bella la scritta perché è scolpita nel travertino del rivestimento del muro, e che praticamente è un ricordo, è un distico commemorativo della morte di Muzio Scevola, che Muzio Scevola in quel punto, nel 1424, praticamente annegò mentre tentava, diciamo, di salvare un suo soldato che stava in difficoltà tra le onde. Lui nel tentativo di salvarle è annegato e non si è mai ritrovato il suo corpo, insomma. E c'è questa bella
Grazie.
insegna che racconta di questo episodio. Perché dicevo sono, diciamo, affezionato a questo luogo? Perché io quando ero ragazzo facevo canottaggio e nel circolo canottaggio ci andavo ogni giorno perché si stava insieme, si cenava. E lì davanti dal circolo canottaggio fino a questa targa c'era un bel prato verde dove noi, dopo aver vogato, facevamo il nostro allenamento correndo a piedi scaldi sopra quella cosa là, che è un ricordo che ti dico, è uno dei più belli che c'ho. E ora vedere quel luogo, anche quello, mortificato da un parcheggio, quello potrebbe essere un luogo, anche quello
Quindi questa città
bellissimo.
era già una città
Ma
ideale,
era una città
già
bellissima,
modernissima a
era una
quel
città
tempo.
bellissima, ci sta. Quella è una cosa che mi sono segnato, questa cosa che diceva Piccinato, tu sai che Piccinato è quello che poi urbanisticamente ha fatto il primo piano di ricostruzione della città. Piccinato diceva che era una città originale, fatta di strade larghe, ombrose, di case civettuole, di villini eleganti, di grandi spazi verdi che attraversavano in lungo e in largo la città. Aveva l'aspetto di una città balneare, del riposo e del divertimento. Le cartelline d'epoca poi ci restituiscono una deliziosa cittadina di villeggiatura, immersa nel verde, una città che non aveva un parco, ma era essa stessa un parco. È bellissimo. Adesso abbiamo parlato della luce della città come fatto, diciamo, più interiore che fisico, insomma, che tecnico. Invece per l'architetto è importante l'aspetto tecnico di questa cosa, e ti leggi questa cosa che avevo scritto tempo fa. Fino ad oggi l'illuminazione pubblica ha avuto la sola funzione di rendere più sicure le strade, avevano funzione di sicurezza, insomma, soprattutto. Ad un modo di pensare, l'illuminazione come questione puramente funzionale, si va facendo strada, invece un modo di pensare la luce artificiale come fatto di cultura. Che significa questo? Uno strumento critico di conoscenza della città per riscoprire le linee portanti della sua struttura, i caratteri distintivi della sua morfologia, quindi tutti particolari, le chiavi di una identità sempre più incerta. Cioè la luce potrebbe veramente servire per sottolineare quegli episodi che sfuggono, diciamo, ad una lettura immediata. E invece i luoghi poi richiedono luci più morbide, luci più adatte, insomma, ad una lettura, capite?
Magari, magari.
Questa è un'altra cosa importante. Questo, diciamo, uso della luce è come fatto di cultura per scoprire una città che altrimenti, la città notturna, insomma, tu pensa, come sarebbe bello, perché la città notturna è una città del silenzio, è una città di concentrazione, è una città di pensiero, è una città dove passeggiando, insomma, hai il tempo e il modo di riflettere. Così non puoi fare pensiero.
Infatti,
Insomma, questo è un po'.
sarebbe bellissimo.
Sarebbe bellissimo. Questo niente, io ti ho detto le cose che mi piacerebbe fare come un architetto che ha fatto il compleanno di 80 anni e
E
che ha poco spazio, come si guarda in
complimenti,
mente, è poco
complimenti,
spazio.
tanti auguri.
Grazie.
Antonio Michetti, che svolge la sua attività di architetto dal 1969, annoverando numerose esecuzioni nella città. Un segno distintivo del suo stile si può rintracciare nel rifacimento dell'ex bagno borbonico, divenuto Museo delle Genti d'Abruzzo. Lo ringrazio anche per il bellissimo ricordo dello zio Vicentino, scultore di grande talento e notorietà che amo da sempre, in particolare per l'elefante. I brani di apertura e chiusura, ogni luogo e l'emozione, l'invasione e la bellezza sono originali nella composizione, nel testo e nell'arrangiamento, nonché nell'esecuzione della loro autrice, Claudia Civitarese, che ringrazio.